canzoni sul ritrovare i sentieri e ritrovare la storia che si lega anche a quello che diceva prima lui, no? Alberto diceva il racconto, l'importanza del racconto. Ecco, in questo caso, dal punto di vista, diciamo, di percezione visiva, è rimasto praticamente nulla, no? In quella zona, però restano i racconti, racconti che riemergono, nel caso specifico, no? Da un'attività di recupero dei sentieri e di segnalazione degli stessi. Quindi è un aspetto, secondo me, fondamentale che è stato messo sul tavolo. Elena, restiamo, no, sul tema, e a proposito di racconto, fare una guida, dare forma e sostanza a una pubblicazione come questa facilita poi il racconto, perché alla fine le persone vengono a conoscenza dei luoghi, dei percorsi, e arrivano lì dove il racconto, no, li aspetta.
Mi alzo anch'io in piedi perché sono la più minuta e la più passiva, scusate. Sì, io sono Elena Parasiti, lavoro alla casa editrice Terre di Mezzo. Se voi, inizio così dicendovi, se voi andate sul sito di Terre di Mezzo, trovate la collana percorsi, trovate una collana di bambini, trovate narrativa, trovate tematiche sociali e inchieste sociali. E uno dice, ma perché tutto questo? Nel 94 nasce Terre di Mezzo, e quando nasce Terre di Mezzo, e un po' lo vuole raccontare questo nome, ha voglia di porre un riflettore su quelle terre che nessuno vuole o riesce ad attraversare. Quelle terre che sono le terre dei pregiudizi rispetto allo straniero, che sono le terre della non conoscenza, che sono le terre faticose perché ci fanno porre delle domande. In quelle terre lì, noi come casa editrice vogliamo stare. Lo facciamo con le inchieste giornalistiche, lo facciamo con libri per bambini, e dal 99 lo facciamo anche con le guide. Perché la nostra missione non è fare guide di viaggio, ma poter aiutare la narrazione dei territori e di quelle terre di mezzo. Terre mutate, in questo caso, lo potete capire anche voi, diventa lampante che obiettivo abbiamo. Perché se da una parte c'è un autore e un territorio, dall'altra parte c'è qualcuno che ha voglia, e quello è quello che fa una casa editrice, di accompagnare l'autore e il territorio a raccontarsi, a superare i confini. Ecco, noi ci poniamo in questo punto, lo facciamo con professionalità, certo, perché non si può mandare un camminatore allo sbando, ma lo facciamo con l'idea di narrare. E che cosa narriamo? Noi, come all'interno della nostra casa editrice, diciamo, narriamo i semi di futuro, tutto ciò che può essere generativo. Io su questa parola mi vorrei fermare, perché un cambino ha senso come un libro per bambini, se è fecondo, se può generare, genera economia, genera comunità, genera relazione, genera conoscenza, perché noi parliamo delle persone che vengono qui e camminano, ma ci sono altri che comprano le guide e le leggono, perché non hanno magari la spinta di attraversare quei territori, ma conoscono quei territori e diventano portavoce di quei territori, diventano possibilità che quei territori vengano raccontati. Io prima ero sotto nel tendone per caso e ho sentito una guida che raccontava la storia del guerrin meschino. Ecco, e pensavo ai miei bambini che erano sotto, che ascoltavano. Ecco, quella magia del raccontare, di sentire qualcuno che dalla sua viva voce ti racconta quello che sta vivendo. L'epica di quello che sta vivendo è quello che noi abbiamo provato a fare accompagnando le terre mutate. Nella guida non c'è solamente un tracciato, è molto semplice dare a delle persone un tracciato GPS o una mappa e dire tieni, segui, tieni un'indicazione. No, il nostro obiettivo è stato altro, è dar voce a quel territorio raccontando le storie di quel territorio, e dentro la guida trovate questo. Cioè trovate la traccia che congiunge una città a un'altra, un paese a un altro, ma trovate anche la storia di una testimonianza di una persona che quel territorio sta provando a viverlo. E dico provando, volutamente. perché la restanza e la resistenza non è una certezza, è una prova continua. Lo dico anche dal nostro punto di vista, fare alcune guide, la maggior parte dei percorsi è una scommessa. Cioè Santiago ha la certezza di vendere, su altre guide questa cosa non è così. Non puoi sapere chi deciderà di farlo. Ma allora cos'è l'importante? L'importante è permettere a chi cammina in quei territori di poter avere la possibilità, io dico, di dare del tu alle persone che incontra. Dare del tu vuol dire liberarsi di tutti quelli che sono i nostri schemi, le nostre anche timidezze, gli imbarazzi, per poter far domande e per poter mettersi in ascolto. Un bambino difficilmente usa lei come prima, ti dà del tu, sia che tu abbia 90 anni che tu ne abbia la sua età. È quel tu che noi vogliamo provare a dare, permettere, perché se tu riesci a dare il tu e fare una domanda col tu all'altro, l'altro ti risponderà e potrà essere libero di risponderti, non risponderti, di raccontarti soltanto una parte, però quei due mondi potranno incontrarsi. Questo io credo che sia il valore anche del cammino delle terre nuotate e del lavoro che noi abbiamo fatto accompagnando l'autore e tanti autori e tanti collaboratori che hanno partecipato a questa guida, ma l'abbiamo fatto con Di cui passa Francesco, la via di Francesco, l'abbiamo fatto col Materano, che sono tanto con Benedetto. Cioè dare la possibilità a chi passa in quei territori di dare del tu a quei territori e alle persone che incontra. Perché è lì che si genera, è lì che si genera l'accoglienza, perché uno ti può accogliere bene, ma se tu non sei disposto ad essere accolto, la cosa non funziona. La relazione è sempre da due parti e noi lo facciamo attraverso il racconto e attraverso le nostre guide. Lo facciamo dal 99, le terre nuotate sono stata una delle nostre ultime fatiche. E dico fatiche perché dentro c'è tanto sudore nostro e degli autori, non solo dei camminatori, questo non bisogna dimenticarlo. Cioè anche chi lavora nel dietro le quinte fa una scommessa e accompagna quegli autori a potersi raccontare, a raccontare al meglio quel territorio. Però questo è il nostro modo di essere vicini. Io credo che la vicinanza a un territorio sia anche nel dar voce a quel territorio, non una volta soltanto. Questo fa la differenza. Noi non siamo una televisione, non siamo una radio, non siamo semplicemente un giornale. Vuol dire che noi quel territorio diamo voce ogni volta che qualcuno compra una guida, qualcuno viene a camminare su questi territori. E questo per noi è la cosa più importante, perché questo è un fattore di crescita. Dar voce è un fattore di crescita e di tanti numeri abbiamo parlato, per questo io non ho aggiunto numeri, però si sa, un camminatore che va in un territorio deve mangiare, deve dormire, ma deve anche conoscere, perché se si fermasse solamente a dormire e mangiare non avremmo cambiato nulla di quel territorio.
Grazie. Grazie, perché involontariamente mi hai fatto l'assist per l'ultimo intervento di Luisa Guidi, perché Repubblica Nomade non è soltanto un camminare, ma fondamentalmente tutto quello che è stato detto non era un focus sul camminare e basta, no? Poi ci torniamo col secondo giro di domande, di riflessioni. Ci spieghi cos'è Repubblica Nomade e come si inserisce in questa riflessione che stiamo facendo oggi?
Allora, Repubblica Nomade è un'associazione nata nel 2011 è il 150enario dell'Unità d'Italia, c'erano un sacco di convegni, insomma, per celebrare questo avvenimento. Uno scrittore italiano, si chiama Antonio Moresco, decise di, invece di scrivere un libro, fare un convegno, eccetera, di unire con i propri passi, cioè invitare le persone a unire con i propri passi due punti dell'Italia, Milano, Napoli-Scampia, cioè il posto, diciamo, più ricco e, tra virgolette, insomma, uno dei più poveri, uno dei più difficili, così fu questa cosa bellissima di partire a piedi da Milano e raggiungere Napoli-Scampia. Da allora abbiamo sempre fatto uno o due cammini all'anno, muovendoci sempre sempre su un pensiero. Cioè, per noi il cammino è prima di tutto conoscere di persona le situazioni, scegliere un tema che ci muoviamo, quasi sempre su un problema, non tanto sulle evidenze, andare a conoscere e a parlare con le persone per conoscere come vivono quel tema, portare le nostre riflessioni per smuovere il pensiero delle persone, perché viviamo in una, pensiamo di vivere in una società veramente a pensiero unico, in cui la cosa più difficile è conoscere anche altre persone che ad esempio non la pensano come te. Per cui, non so, vi faccio qualche esempio veloce, non so, sul tema dell'Europa siamo andati a piedi da Parigi a Berlino, leggendo il manifesto di Ventotene di Spinelli e Rossi, che durante la Seconda Guerra Mondiale, confinati a Ventotene, elaborarono il progetto degli Stati Uniti d'Europa. Cioè, voglio dire, noi non andiamo prima, come dico normalmente, questi a Ventotene, con una guerra mondiale in atto, spesso questo libro. Oppure sul tema della pace, siamo partiti da San Sabba, Trieste, e siamo andati a Sarajevo, per in una terra che vi assicuro, cioè, è pronta a riesplodere. Tantissime persone credono che in Europa non ci sia stata più una guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, ce l'abbiamo avuta a 200 km, no? E la preoccupazione di molti era se Pola era sicura per continuare ad andarci in vacanza oppure no. Cioè, cose veramente, cioè, che devono essere conosciute. E noi pensiamo che camminarci, cioè andare e camminare in questi territori e parlare con le persone sia quello che ti dà il cammino, no? E che porti, perché anche tu
la Repubblica Roma
non è un pensiero dei valori, magari le persone non sono, cosa qui non hanno mai pensato, no? Io penso che questa sia una cosa importantissima anche di questi posti, questi cammini, no? Cioè, spesso le persone qua sono legate agli animali, no? Cioè al fatto che gli animali vanno qui tutti i giorni, e quindi spesso le persone non si possono muovere, no? E invece il fatto che appunto anche tu arrivi e gli racconti, poi alla fine ascolti la loro vita, ma gli racconti anche della tua, e quindi è bello anche questo, no? Non, quest'anno abbiamo, per la verità volevamo andare in Spagna perché abbiamo fatto tutto un ciclo sul Mediterraneo. L'anno scorso siamo andati in Grecia, ad esempio, per vedere gli effetti della crisi sulla Grecia. E volevamo andare in Spagna, ma vista la situazione italiana abbiamo deciso che
andiamo in casa
in Italia, e abbiamo deciso di fare questo cammino che abbiamo intitolato Il cuore dell'Italia, che è Firenze, Assisi, Recanati, e quindi Dante, San Francesco, Leopardi. E il tema del cammino è quello che vogliamo essere come individui e come società. E il nostro programma è ad esempio di leggere, a seconda delle tappe, dei passi di Dante, dei passi di San Francesco, era stato il primo a equiparare il regno animale, cioè il regno animale, noi facciamo parte del regno animale, ma pensiamo di poter utilizzare tutto, cioè la natura e il nostro crescimento a seconda di dove ci serve, eccetera. Invece è stato il primo a dire fate il gruppo, Leopardi qui ricorre il bicentenario della composizione dell'infinito. E partiamo l'8 giugno, ci ritroviamo a Firenze, partiamo il 9 e arriveremo il 28 giugno a Recanati. Passeremo anche vicino e i nostri cammini sono auto-organizzati, nel senso che noi chiediamo ai comuni di metterci se possibile a disposizione le palestre, e dormiamo insieme nelle palestre, oppure chi vuole può anche dormire altrimenti, ma come base noi vogliamo che non ci siano motivi economici per cui uno non può partecipare a un cammino, e quindi ci ci siamo organizzati così e niente, per iscriverci basta andare sul nostro sito
e ci incontreremo
qua vicino.
Abbiamo terminato il primo giro, il secondo sarà più rapido perché vogliamo intanto lasciare spazio a voi per qualche domanda, qualche riflessione e poi soprattutto, che è un aspetto non secondario, c'è un aperitivo offerto dall'amministrazione comunale di Fiastra che ringraziamo, c'è il vice sindaco che non conosco, Sauro Scaficchia, se non sbaglio il cognome, perdonatemi, ma eccolo giù, che ringrazio a nome degli organizzatori della manifestazione. Allora, ne abbiamo messi argomenti sul tavolo, adesso vi chiedo velocemente di prendere spunto da questa mia riflessione, perché abbiamo parlato di infrastrutture, no? Dicevo, l'avrei ripreso perché secondo me è molto importante. Io penso sempre alla famigerata superstrada Civitanova Foligno, che mi ha sempre creato molti dubbi sin dalla sua genesi, non perché un'infrastruttura viaria non sia importante, ma quando un tipo di infrastruttura come quella va a impattare anche da un punto di vista economico, lascio da parte l'aspetto ambientale che magari toccheremo in un convegno che potremmo fare nei prossimi mesi, però l'aspetto economico è importante, perché fare una via come quella significa tagliare fuori tutta una serie di attività che poi, come è successo a me da piccolo, avendo genitori che frequentavano questa zona in Umbria costantemente, mi hanno permesso di scoprire la nocineria, mi hanno permesso di scoprire l'agriturismo disperso in una collina che non avrei mai raggiunto, eccetera, eccetera. E quindi creare invece, ragionare, scusate, su infrastrutture diverse rispetto a quelle canoniche, che tra l'altro sono, diciamo, sono riesplose, perlomeno il tema è riesploso dopo il terremoto, no? Come se creare una strada di per sé rigenerasse il territorio e riportasse per forza l'economia, quando invece dal mio personale punto di vista è l'esatto contrario. Però, parere personale, quindi vi rimetto sul tavolo il tema delle infrastrutture, ma soprattutto infrastrutture ovviamente come le ha centrate Paolo prima, ma soprattutto vi chiedo, visto che siamo in una zona che si è caratterizzata purtroppo per quello che già sappiamo, tutto quello che ci siamo detti, no? A tutto quello che ci siamo detti, riusciamo a dare una prospettiva, riusciamo quindi a ragionare insieme su come mettere in rete, che ne so, guardo Patrizia e penso alle strutture ricettive, perché c'era l'esempio in questo territorio di una rete, perché poi se le strutture ricettive non si parla, l'operatore nello specifico sa a che cosa mi riferisco, se non si parlano, se quel senso di comunità, diciamo prima, non si crea realmente, non diventa tangibile, poi possiamo filosofeggiare quanto vogliamo, ma alla fine uno magari riesce a essere più lucido e più, non dico furbo, ma più abile degli altri, allora intercetta quei flussi turistici, ma la messa in rete delle strutture ricettive, qualunque esse siano, è fondamentale, altrimenti restano episodi isolati e non si genera quello che avete già detto tutti. Poi, per chi vive direttamente nei territori, quali sono le istanze, quali sono le esigenze oggi, fatte salve ovviamente le questioni abitative, no? Dal punto di vista di nuovi flussi economici, le piccole attività che vengono in parte se non completamente tagliate fuori da questi piccole grandi aree commerciali. Io penso all'Aquila, che ho frequentato molto subito dopo il terremoto. L'Aquila, le piccole attività produttive, i piccoli negozi, sono fondamentalmente scomparsi e contestualmente sono nati dei mostri, no? Nelle periferie, nelle zone periferiche, che hanno fagocitato il tutto. Quindi se qui abbiamo un'opportunità, se c'è ancora questa opportunità, come mettiamo in moto, scusate se gioco poi con le parole che avete utilizzato voi, tutto quello che ci siamo detti concretamente? Lo so che è la domanda delle domande, però dalla vostra prospettiva vi chiedo in 3 minuti di fare una piccola riflessione e se possibile di mettere proposte sul tavolo. Rifacciamo lo stesso giro, Paolo.
Guardate, io parto da questa immagine di un libro bellissimo su Castelluccio di Norcia, detto dell'Umbria. È un libro molto bello che racconta di viaggi anche nel periodo del Grand Tour. E c'è in questa pagina l'immagine appunto di Castelluccio a Montevettore. Lo faccio vedere perché questo racconta di un resoconto di un francescano che a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo appunto affronta questo viaggio. Parla di Castelluccio in un modo incredibilmente bello. Parla di botanici che andavano lì, di persone che andavano, e parla anche delle persone del luogo. Tra l'altro un aneddoto molto simpatico, che dice erano talmente in salute questi castellucciani, per cui quando andavano a cantare lodi in chiesa avevano questo petto pieno d'aria perché erano in salute, per quello che mangiavano e per quello che respiravano. Ma vi dico questo perché quello che hai detto tu prima che fa parte, quando è guardato Patrizia, fa parte di quella cosa che a me sta molto a cuore, e questo dobbiamo essere molto, come si dice, consapevoli, convinti che o prendiamo questa strada, ma non molto deciso, o se non andiamo da nessuna parte. Si parla di rete, di strutture ricettive in rete, si parla di qualità, abbiamo detto del prendersi cura andando a pulire i sentieri. Allora dobbiamo ricreare un territorio, comunità autentiche, se no altrimenti non andiamo da nessuna parte. Se io vado a Castelluccio di Norcia, lo dico perché so due volte che ci passo a piedi, c'ero passato 20 anni fa accompagnando i gruppi, quest'anno ci passo di nuovo. C'è questa frammentazione, questa disgregazione che si misura, è palpabile. A Ussita è inutile che ci inventiamo, dico Ussita che viene una, Fiastra, ma tutti i paesi del sisma, e noi ci inventiamo che sono comunità solidarie, comunità che tra loro stanno così bene. Non è vero, non è vero. Allora questo, di questo dobbiamo essere consapevoli. C'è una sorta di conflitto, no? Che esiste, perché le visioni sono diverse, come dici tu. Io partecipo a una riunione ad Ascoli che si parlava di queste maledette ciclovie, finalmente ci siamo capiti che forse il tema è quello di portarci i cicloturisti, no? Di fare l'ennesima infrastruttura in cemento, in asfalto, no? Perché non è quello il cicloturismo, non è quello il cicloturismo che si fa in Europa, e quindi manca meno le Marche, no? Allora, qui dobbiamo capirci, cioè dobbiamo creare comunità autentiche. La gente però, per essere autentica, ecco perché ho fatto vedere questa cosa di Castelluccio, la descrizione che avveniva. A Castelluccio si arrivava a piedi, ovviamente, in quel periodo. Io non dico che tutti dobbiamo tornarci a piedi, ma molto probabilmente chi va anche con quella massa di macchine a Castelluccio, se ci arrivasse quantomeno con un'organizzazione che porta pure economia, no? A piedi, in bicicletta, ma magari ci porti pure una navetta. Va bene pure quella, magari anche quella che è l'economia, ma almeno crea la consapevolezza di che cosa è Castelluccio sul serio, di quali sono le essenze magari che fioriscono a Castelluccio, perché tutta andiamo della fioritura, ma chi lo sa quali essenze sono? Questo la descriveva in un modo incredibile, sembra un botanico che descrive la bellezza, ma descriveva anche la bellezza appunto delle persone che stavano lì e facevano comunità, sapevano, c'erano un'attività pastorale, no? Che era talmente organizzata bene che addirittura parla di come il cane era addestrato e andava a seguire le pecore, e quindi c'era la cura anche in quel senso, c'era la pastorizia, quindi parlare di cura. Questo festival è dedicato alla Restanza, in questi giorni Vito Tedi, che non si muove dalla Calabria purtroppo, ma che è una persona straordinaria, sta organizzando, proprio mentre noi stiamo parlando qui, di nuovo l'ennesimo festival sulla melanconia, la malinconia e quant'altro. Perché la Restanza, per come la intende Vito, è una Restanza intanto che lascia le persone libere di decidere se rimanere o partire, quindi non è una costrizione. Significa che chi resta, resta con l'idea che può anche partire, ma quando sta lì vive quel territorio con cura e con amore. Questa è la consapevolezza, perché altrimenti quella rete che dici tu non si crea, perché quella adesso è una rete di qualità, adesso è una rete di qualità, perché come dice Gianluca, io devo trasmettere qualcosa quando arrivo al viandante. Non è possibile, come è successo a me a Tolentino, che chiamo un albergatore, ho le scarpe piene dopo 50 km a piedi, cioè che te vengo a prendere io, vieni qui da solo, cioè, non è quella l'accoglienza, capite, no? Allora l'accoglienza è quella di Gianluca, l'accoglienza è quella di Patrizia, che l'altro giorno ha scritto che stava facendo la frittata con i lupari, no? Cioè sarei partito per andare a fare a mangiare la frittata da Patrizia, cioè questa, capito, come l'assunta Perini, tutte le storie. Io ti ringrazio Elena e Tele di Mezzo, perché questo libro, l'ho detto anche a Milano, è un libro che racconta storie vere, storie che ti danno il cuore, danno il pathos, capito? Questo, allora, le infrastrutture, no? Sono queste, cioè le infrastrutture sono le strutture mentali che devono cambiare. Se non cambiamo la cultura, tu mi puoi fare pure l'ennesima infrastruttura viaria, ma per portarmi dove? Dove? Cioè attraversare luoghi che diventano non luoghi, come dice Sante. Cioè l'esperienza di Santa d'Arquata è un'esperienza che sembra minima, no? Sembra piccola, ma è nel nulla, è un'esperienza che dà la vita a quel territorio. L'altro giorno, e chiudo, a un certo punto, perché l'ha detto, perché è da suo amico con Mario Dozzi, perché è di Dio, perché Mario Dozzi ha detto che per scala del Tronto, dice lì si deve delocalizzare, ma noi che ci siamo passati a piedi abbiamo visto che Pescara del Tronto andava delocalizzata prima, cioè prima che cadesse, perché Pescara del Tronto, se non cadeva col terremoto, cadeva col dissesto idrogeologico. Cioè, non so se mi spiego. Allora, noi dobbiamo essere cittadini consapevoli, tutti, dobbiamo ascoltare, per carità di Dio. Qualcuno mi ha detto che quando sono tenuto a Castel Sant'Angelo sul Nera forse sono stato troppo presuntuoso, a parte tutte cose di 5 minuti. Ma io non sono, io vengo da una famiglia contadina, prima cosa che faccio è ascolto, quindi ascoltiamo tutti, per carità di Dio, ascoltiamo il territorio, ascoltiamo tutti gli ussitani, tutti i vissani, ma noi dobbiamo poi prendere una direzione, cioè una direzione di qualità che guarda al futuro, perché quando Vito parla di malinconia, non è la malinconia, ha scritto un libro bellissimo, un passaggio bellissimo, non è la malinconia del passato, che è una retrospettiva che non serve a nessuno, è una malinconia di futuro che non c'è, che va costruito con il sogno, l'utopia, ma anche con la sostanza, ed è quello che noi facciamo con la costruzione del cammino e con gli altri cammini che stiamo diffondendo in questa paese. Sono bellissime parole di Elena su questo lavoro straordinario che fate, appunto, di queste terre di mezzo. Cioè, terre di mezzo significa stare dentro quelle terre che molto ovviamente nessuno conosce, dove c'è uno spazio di immaginazione, di concretezza che tutti possiamo costruire insieme, ma insieme, insieme, cioè se non ci sono comunità che si mettono in testa, che devono cambiare in qualche modo prospettiva, questa accoglienza che noi cerchiamo attraverso anche il cammino delle mutate non avrà successo. Di questo dobbiamo essere consapevoli, quindi grazie veramente a chi sta facendo questo sforzo, e perché lo fanno ascoltando, muovendo una visione. Questa è la via da percorrere, ascoltare, avere una visione di futuro, altrimenti non si va da nessuna parte.
Scusatemi se non mi alzo, ma sono sotto antibiotici e sono abbastanza... Però cerco di... Paola ha già detto molto, io direi. Quindi provo a riprendere, secondo me, soltanto quelli che possono essere i punti, senza voler insegnare a nessuno, ma condividere. Quando siamo partiti noi con la via di Francesco, che adesso è diventato quello che è diventato come cammino, ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto è creato ponti con chi aveva fatto meglio di noi. Quindi abbiamo studiato il modello Santiago, come funzionava quel modello? No, abbiamo scoperto un cammino di pellegrinaggio, si basa su una meta, sui visitanda sunt, i luoghi da visitare, la credenziale che il cammino delle Terre Mutate ha realizzato, il testimonium e via via. E abbiamo parlato con loro, quindi... Prima di tutto una qualcosa di concreto con chi gestisce insomma il cammino delle Terre Mutate o con le varie antenne che ci sono sul territorio. Bene, parliamoci, ci siamo noi, Via di Francesco, c'è l'associazione del Cammino di San Benedetto, ci sono tantissime da me arrivate ai cammini francigeni in Sicilia e sono tutte persone che hanno voglia di raccontare, sono team di persone che sono archeologi, come tanto, no? Gli archeologi non trovano lavoro e si sono dovuti reinventare, quindi persone preparate però, che hanno un sacco di voglia di condividere e sicuramente impareremo anche noi dal Cammino delle Terre Mutate. La prima volta che ho preso in mano questa guida, secondo punto, quindi per infrastrutture, come dice Paolo, non serve fare il ponte da 25.000 euro per superare un piccolo guado, no? Magari posso aggirarlo. Serve una guida è un punto fondamentale e voi l'avete già realizzata. La svolta per la via di Francesco, che erano anche i cammini francescani di cui passò Francesco, i tedeschi Franciscus Weg e via dicendo, è la guida. Quando c'è quello strumento, io che vado in un viaggio ho una sicurezza. Secondo, chiaramente in 3 minuti è abbastanza, ma magari si può fare anche un tavolo operativo una prossima volta, no? Dove ci condividiamo proprio gli aspetti. Io nella mia esperienza, che non ho creato un cammino, ma mi sono messo al servizio di un cammino, quindi mi sono posto come facilitatore. Quello che potrebbe accadere, io mi auguro che voi siete molto meglio di noi in Umbria, Toscana e Lazio, no? E che ovviamente ci siano opinioni differenti. Io ho queste idee, il cammino deve essere così, un dogma. O si fa così oppure non si fa niente. No, dialogo, Paolo l'ha accennato, l'ascolto. Siamo pochi, per far nascere un cammino bisogna che tutti quei punti che sono sul cammino, quella costellazione, no? Che unisce, o se volete, no? le sinapsi che collegano i vari neuroni, siano collegati fra loro e parlino. Ci sarà chi ha in mente un'idea? Bene, quell'idea non diventerà prevalente, verrà discussa. Ma attenzione a non mai creare, i conflitti ci possono essere sul cammino, noi li abbiamo avuti fra le comunità locali e all'interno di un comune stesso. Bene, anch'io come persone, come penso che sia Patrizia o Alberto, piuttosto che tutti i componenti di questo gruppo che sta sostenendo questo cammino, che secondo me avrà un successo enorme, perché ho vibrato quando ho preso quella guida in mano, ho detto questo, e ne vedo tante di guide, ho scritto anch'io una guida. L'idea è che loro sono antenne, possono diventare, ma lo potete diventare se anche semplicemente usciamo da questa sala e non lo so, io butto là, 5% di voi dice, oh Patrizia, o piuttosto il referente di un altro comune, ti do una mano, vado a cambiare quel segnale che Alberto l'ha attaccato male, quel segnale, no? Scherzo, perché succede, il cammino però è fatto di gesti operativi e piccoli, cioè noi italiani molto spesso tendiamo, no, alle grandi visioni e poi cioè, nella pratica, cioè io quando mi sono occupato di un cammino, perché sì, sono autore, ho tanti cappelli, sono facilitatore della rete, delle associazioni e delle imprese sulla via di Francesco, ma poi nella vita io lavoro per la società pubblica della regione Umbria di sviluppo economico. Bene, e quando ho parlato dell'importanza del ruolo delle comunità, all'inizio mi sorridevano, dicevano ecco il l'hippie che è arrivato dagli anni 70 che... E la seconda cosa che ho fatto però, ho preso uno zaino e l'ho fatto tutto a piedi, bestemmiando perché era completamente sbagliata la segnaletica fatta dalla regione 1. Io non bestemmio, arrabbiandomi, diciamoci la verità. E chiamando però, avendo un ruolo anche, potevo chiamare direttamente il soggetto della regione Umbria per fare gli interventi, ma chiamavo anche Gianluca e dicevo: Gianluca, là andate voi come comunità, facciamo insieme. E quindi si è creata una relazione. Queste possono essere le antenne che avete, beh, vedo anche a Francesca chiaramente, ce ne sono, se non cito qualcuna delle antenne che ci sono in questo cammino è perché ancora lo devo fare, lo farò presto. Però ecco, una persona che si offre volontaria, faccia da punto di smistamento delle informazioni, raccolga anche le segnalazioni che verranno dai pellegrini e le faccia arrivare anche a quella che è il soggetto più in alto, e insieme sono sicuro che l'infrastruttura per la quale già avete una guida, avete una credenziale, avete un bellissimo gruppo di persone, beh, ecco, basta solo un po' rimboccarsi le maniche, e lo so che siamo in un territorio che è stato colpito duramente, quindi venire e dire ah, rimbocchiamoci le mani, uno potrebbe dirmi ancora, però c'è, io l'ho vista, e Gianluca che adesso parlerà, ma l'avete visto la sua luce, cioè qualcosa poi si crea in questo modo e noi lo sappiamo, è per questo che ne parliamo così, perché abbiamo visto che si attiva economia, etica, socialità, e poi ecco, messa a disposizione totale, voglio dire, di condivisione anche con le altre associazioni in Italia, per non reinventare la ruota, ma per dire diamoci da fare, diventano anche dei momenti di promozione per dare visibilità a questo cammino, come li avete già creati e stanno andando benissimo.
Me la pongo meglio la domanda, riprendendo quello che diceva lui e che era stato già detto prima da Alberto sulla luce dei tuoi occhi, no? Ormai ci stiamo giocando un po' tanto, no, mi interessava, riprendendo diciamo, l'aspetto simbolico, mi interessava capire come si è riuscito a riverberare questa luce nei confronti degli altri operatori, quindi a essere uno diciamo dei fini, no, di questa comunità, e soprattutto giocando anche sull'aspetto comunicativo a riverberarla fuori, a far conoscere la vostra realtà. Troppo?
No, non è stato all'inizio semplice, perché come tutti diciamo prima, la cosa più importante era condividere i confronti l'uno dell'altro, che c'era quello lavoro, cioè c'era gente che andava con la macchina per strada, andava a dare, vedeva il camminatore dove dormi, dove morì, quanto spendi 25.000, che faccio spendere 20.000, cioè eravamo arrivati a sti livelli, era una lotta, io ti prenotavo e poi non vedevi arrivare nessuno, poi alla fine forse aumentando le richieste, aumentando anche la qualità della gente, perché dopo tanta gente scriveva sui forum, c'erano cioè cose inaccettabili, che parlando un po' con la gente siamo riusciti, ancora non in maniera perfetta, però cercare di fare un gruppo, perché comunque cioè, l'economia si basa in 8 mesi l'anno, si basa quasi su questo per tante attività, quindi cioè, se ci giochiamo anche in questa carta e ci roviniamo la nostra reputazione per delle stupidaggini, è un problema, ma poi cerchiamo tutti di dare uno stesso modo di accogliere il pellegrino, perché come diceva Gigi, non è la prima cosa che ti arriverà, dammi il documento, la prima che vuoi qualcosa da bere, vuoi una birra, vuoi... cioè arriva il tedesco e di sera sono fatti fuori 4-12 bottiglie di birra, una bottiglia di Chianti, va bene, la prima cosa che mi hanno detto è che c'è da bere, io prima c'avevo niente a casa perché io non faccio ristorazione, quindi non faccio da mangiare. Allora, adesso c'è una cantina lì e c'è tutto
un momento poi te la
dopo, sì, dopo. Però anche le cose, io abbiamo fuori un barbecue immenso, noi abbiamo una macelleria, io quando arrivo dico, dovete mangiare qua fuori, cucinare da voi, io vi accendo il fuoco, andiamo al negozio, ieri il negozio è chiuso, anche l'altra, io ho della carne, io ho dato la carne, però sono cose che apprezzano più che andare a mangiare al ristorante, mangiare da sole. Stai lì, mangi intorno a un fuoco, è una cosa bella, poi io mangio con loro, ma quindi non è che mi piace, quindi io cuocio la carne, è una cosa piacevole, però sono cose che uno se le deve un po' sentire dentro, perché comunque da niente non viene niente, bisogna abboccarsi le maniche. Io ieri mattina ho lavorato al negozio, pomeriggio arrivavamo i pepperini, mia figlia che ha 16 anni mi ha sguastato i lenzuoli, quella piccola che ha preparato il bagno schiuma, tutto quanto, però è una comunità, poi dopo sono tornato a casa e abbiamo fatto le camere insieme, ma cioè, sono gesti che ti aiutano, se sta bene, è bello, tu stai fuori, stai lì, e loro si sentono parte importante, perché non è facile, tu devi lavorare, tutto viene, ma viene dietro il lavoro, dopo anche l'etica è importante, perché capita anche il pellegrino che non vuoi spendere i soldi, che ti dormi, che problema c'è? Cioè ci mancherebbe, cioè d'inverno che la parrocchia è chiusa, capitano dei gruppi, io ho il negozio in piazza, vengono tanto, vengono tutti là, dicono, ma quando mi dormiamo stanotte? Mamma mia, 12 polacchi l'anno scorso con i miei piccoli, non c'ho posto, adesso come facciamo? Andiamo là, chi in terra, chi sul divano letto, chi abbiamo fatto acceso col camino e dormite, ma mattina mi hanno lasciato, che ne so, 15 euro, 20 euro, tanto, però che devi fare? Cioè questo è tutto questo, sia la parte economica è importante, però anche la parte sociale non va lasciata, perché comunque tu incontri tante persone. Tu, una signora tedesca l'anno scorso, lei aveva una credenziale tutta sua, ma era come il lenzuolo, l'ha aperto, mi ha detto, cioè da Israele, da stata Francia, tutti i cammini, sola, viaggiavo con un flauto attraverso. Ha detto, ma adesso io vado a un paese, vado a suonare per raccogliere i soldi, penso che era lunga, stasera alle 9 di sera, secondo me qualche cane o il lupo, perché altro non c'è. Ha detto, ma io come faccio? A mio è cucinato, beh, Patrizia, aggiungi un posto a tavola che la signora mangia con noi, cioè tanto è così, però è bello, cioè cresci più dentro che economicamente, però alla fine economicamente si lavora, il lavoro però quello che ti porta dentro, il conoscere tutti i giorni tutte persone diverse, non credo che non ha prezzo. Poi io un piccolo consiglio, io a scuola ho fatto la scuola per il turismo, ma non mi piaceva studiare, però sempre ho studiato l'inglese. Dio ha voluto che io mi sono creato un'attività che se tu non parli perlomeno un po' di inglese o qualcosa che riesci a farti comprendere, è dura, perché io dicevo tutti stranieri, e dicevi non voglio spendere. Noi abbiamo dei monolocali, l'altra sera erano due austriaci, babbo e figlio, hanno preso due monolocali per uno, sono spesi 70 euro a testa per dormire, basta. Io gli ho lasciato della frutta sopra il tavolo e mi ha lasciato 20 euro le mance. Cioè, capito? È così, non, dopo c'è di tutto, quindi non, cioè, bisogna crederci e rabboccarci le maniche, ma per far sì che il progetto vada avanti, perché al cuore fini i frutti si raccolgono. Se la gente accolta bene, poi torna, poi parla, poi
se manca un pezzo di questo nel suo cammino, ho conosciuto Suor Chiara, che è una che faceva tutto a donativo, mancato quell'anello, è mancato un pezzo importante, perché Suor Chiara i soldi non li vedeva, arrivava e dice, ma che ti cucino stasera, pesce, carne? Come sta prendendo in giro un convento, perché lei gli donavano le cose e lei te le cucinava e tu i soldi non li vedevi, lei cioè, lascia un'offerta che ti pare, poi c'è uno che sta una settimana, si è mangiato le peggio cose, però quel pezzo, quell'anello di quella passione, con la morte di Suor Chiara è venuta meno, è venuto meno un pezzo di motivazione di quelle tappe del cammino di Francesco, cioè questo è importantissimo, questa ospitalità, questo modo di rapportarsi.
Come, scusa? Da qua no. Comunque tocca a te.
No, io ascolterei anche un po' domande che sicuramente magari possono
succedere
No? Io solo un aneddoto riguardo la guida, e in questi giorni siamo in cammino una coppia di persone con tre beagle, tre cani, se la fanno in tenda con uno zaino enorme, e hanno dormito al Trivio, se non sbaglio, mangiato benissimo, fanno un diario di viaggio e fanno una promozione a tutti i loro contatti, fanno due o tre post al giorno, e stavano qui a Fiastra raccontavano che parlavano proprio col barista, con l'alimentare, e gli dicevano della guida e facevano conoscere loro il cammino del territorio. Questo accade all'inizio perché è appena nato, quindi è normale, però quello che si sta facendo, tu parlavi di rete prima Andrea, no? La rete tra i territori, effettivamente il cammino connette varie realtà di varie, di quattro regioni diverse, tutte con gli stessi, più o meno gli stessi problemi, no? Legati alla ripartenza. Si chiamano, noi anche studiamo degli altri cammini, quello di Francesco, di Benedetto, si chiamano in alcuni casi custodi del cammino o gli amici del cammino, quelle realtà locali, che qui ci sono le ragazze di Alcina, di Ricostruiamo Piastra, la Prologo, quelle realtà locali che diventano appunto custodi e aiutano a promuovere, no, questa opportunità anche ai cittadini e agli operatori. Bisogna farlo sapere, bisogna far sì che non solo attraverso la televisione, anche, però è importante che la comunità lo sappia, perché possono nascere delle opportunità economiche, dei nuovi servizi di trasporto bagagli, di accoglienza, una prospettiva in più che può sicuramente dar tanto. Quindi se avete qualsiasi domanda,
sì, sì, sentitevi liberi di entrare nella discussione quando volete e come volete.
Grazie.
Basta che siano interventi rapidi, così diamo più spazio.
Io sono una parola che nessuno ha detto prima.
Prego.
È anche importante, perché queste sono zone speciali. Adesso anche il cammino con i cavalli, cioè, con gli asini, abbiamo avuto tutto di tutto e di più. Quindi c'è una struttura che basta poco, però sono tutti organizzati, quindi.
Io volevo aggiungere solo due punti. Santiago non si è fatta in due anni, e questo è importante ricordarlo. Quando uno dice che bisogna avere pazienza, mi rendo conto che questa parola qua è pesante, ma Santiago non si è fatta in due anni. Noi siamo molto più fortunati perché abbiamo internet, abbiamo i mezzi di comunicazione, il passaparola è più veloce, ma Santiago non si è costruita in due anni. E dall'altra parte, secondo me, scusate, mi rialzo, un'altra parola è: occorre avere il coraggio di litigare, di stare nel litigio e nel conflitto con chi va, con chi resta, perché chi è andato via ce l'ha, so come dire, non è contento di essere andato via, chi resta non è contento di tutto quello che è vivendo il territorio. Secondo me è importante, io lo dico da camminatrice, da chi ha fatto percorsi a piedi, anch'io li ho fatti, cioè chi cammina sa che litigare fa bene. Litighi col tempo perché non è mai clemente, litighi con i tuoi scarponi perché ti hanno fatto venire le vesciche anche se li avevi tenuti, so come dire, sono gli scarponi di anni, litighi con quell'operatore che non ha capito la tua difficoltà. Ma i conflitti, come ogni cosa umana, ci sono, hanno un apice e poi riscendono e si rifà pace. Sono meccanismi, sono proprio meccanismi umani, psicologici. Ecco, però avere il coraggio di stare nel conflitto, di dirselo apertamente, quando non va una segnaletica, quando non va una guida, quando non va con quell'operatore, non solo col vicino di casa, però dirselo. A me quando arrivano, magari mi dicono, arrivano le critiche sulle guide, che manca qualche cosa, che manca, che si poteva fare, ma ben venga, ci litighiamo, con gli autori si litiga tanto. Ho capito, ma se tu litighi e poi fai... anche col marito litighi, però poi fai figli, oppure con l'autore litighi, però fai delle signore guide. Ecco, questo secondo me è un altro aspetto importante. Ci vuole tempo, perché Santiago non è nata ieri, 16 anni, stavamo parlando dell'attività di cui passò Francesco all'inizio. E chi ci credeva? Ma neanche la sua luce negli occhi all'inizio c'era, cioè, capito? Cioè, la perseveranza è questa. Però appunto, che ci vuole perseveranza, credo che tante cose, tutto vero, ci vuole perseveranza, ecco, non bisogna mollare.
Assolutamente.
Ponevo infatti la questione delle reti perché conosco esperienze del territorio che sono crollate proprio di fronte ai primi conflitti, purtroppo, cioè non c'è stata quella costanza, quella capacità di resistenza, no? Soprattutto di confronto.
Esatto.
E sta avvenendo anche in altre forme sulla, diciamo, sulla gestione del post-sisma a livello, diciamo, più locale che istituzionale. Però vabbè, anche questo sarebbe tema di un altro convegno. Gli ultimi interventi velocissimi, ma poi ripeto, entrate liberamente nella discussione. C'era appunto sul fatto del litigare, mi veniva la domanda, quante volte litighi con gli scarponi a forza di cercare questi nuovi sentieri? Tu e gli altri che con te stanno facendo questo tipo di attività?
Diciamo, litighiamo tra noi, perché poi uno mi dice il sentiero è quello, no, il sentiero è l'altro, qua c'è la strada, qua c'è tra di voi, perché poi ritrovare il sentiero invece alla fine è semplicissimo. Perché dove non sono stati appunto modificati da noi, dall'uomo, sono rimasti idri, soprattutto riconosco appunto queste corrette a secco che sono ben evidenti. E a proposito di parlando di infrastrutture, quella che è un'infrastruttura, come diceva Alberto, è il cammino di per sé. Noi soprattutto nella zona tra Castelluccio e la Matrice, perché ho avuto la possibilità e dico sempre l'onore di poter tracciare il cammino in quelle terre, abbiamo cercato appunto di permettere a tutti le attività che erano presenti, che come dicevo prima sono riunite in alcuni centri commerciali, altre sono state fatte nelle aree SAE, quindi abbiamo cercato dove è possibile di passare proprio vicino all'area SAE, all'interno della SAE, per permettere al bar, diciamo un'attività localizzata, sono solo bar, alcuni ristoranti, e nei centri commerciali ci sono macelleria, ci sono un punto vendita, quindi abbiamo cercato appunto di connetterli. Io adesso sto facendo il giro consegnando anche le guide per permettere anche di pubblicizzare o fare la vendita, e sento che anche tra loro si stanno sentendo appunto, perché c'è questa, si prevede che ci sia un arrivo di queste persone, e come dicevo appunto abbiamo già ricevuto molte telefonate. Poi stiamo parlando di infrastrutture, faccio un esempio, il sentiero che abbiamo recuperato che collega due frazioni alla frazione di Crisciano, attualmente adesso per arrivare io da quel punto a Crisciano con la macchina devo fare 20 km e ci metto circa più di mezz'ora perché ci sono quattro semafori.
Sì.
Se io vado a piedi ci metto un quarto d'ora perché sono 2 km, se parliamo di infrastrutture. E poi voglio anche raccontare l'esperienza di quello che mi è successo ieri, perché poi fa capire forse come è stata affrontata questa cosa, questo evento, anche se questo forse non è il tema, però rientra in infrastrutture. Io ieri, tornando da Pescara del Tronto verso Acqua Santa, dove attualmente vivo temporaneamente, spero, ho dovuto attraversare circa 4-5 semafori, che sono i lavori che quelli stanno facendo adesso post sisma per i viadotti. Di questi 5 semafori che sono lavori post sisma, nessuno lavorava ieri, mentre c'è un cantiere che una galleria che era già in progetto 10 anni fa, che toglierà circa 2 km di strada per un costo di 100 milioni di euro, ieri lavorava. Quindi questo forse fa capire come si sta affrontando questa cosa, cioè un lavoro che non c'entra niente con il sisma lavoravano anche il 25 di aprile. I cantieri del post sisma che devono permettere di riaprire la viabilità, perché talmente lì io con Patrizia e Chiara non ci riusciamo a vedere, siamo uno da parte della montagna ma mezz'ora di macchina, e oggi devo fare 1 ora e 3 quarti, quindi su queste infrastrutture. Poi io stando lì a quadra ne ho sentite tante, che sono uscite tante di priorità che non sono quelle che invece dovrebbero essere quelle effettive, perché poi senti finanziate delle cose che assolutamente poi sulla pelle delle persone non portano niente, e invece non perché io ci sto in mezzo a questa cosa, ma un cammino veramente, un'infrastruttura che non ha avuto costi, non ha costi, l'unico costo è quello fisico della manutenzione, perché poi il problema di questi sentieri sarà la manutenzione, perché prima vivevano perché venivano percorse tutti i giorni. Addirittura mi raccontano i miei padri, gli anziani, che c'erano addirittura le giornate obbligatorie, che addirittura le famiglie devono dare 3 giornate l'anno per la pulizia dei sentieri, che sì, di collegamento. Quindi dopo c'erano 3 giornate che erano dedicate alla pulizia dei sentieri. Quindi questo fa capire appunto.
Si ricollega a quello che diceva lui, no, riprendo la frase, diventare esercizi propositivi anche nel rifacimento della segna medica e della cura. Grazie. Sì. Prima che lo dimentico, la guida è qui, grazie a Patrizia per la segnalazione, è disponibile, il costo è di 15 euro, ok, quindi se volete poi alla fine, prima di scappare via, a parte non dovete scappare via perché c'è l'aperitivo offerto dal comune, quindi siete obbligati a rimanere. Luisa,
io volevo terminare con una nota di speranza che viene dal cammino. Il cammino è sì compito, ma è anche soprattutto pace, io penso, no? Cioè, è un momento di, cioè, rispetto alla vita, alla compressione della velocità, della città, del fare, è un momento anche in cui uno ha finalmente tempo per pensare e per confrontarsi. E quindi anche come essere umano avere un altro punto di vista. Uno dei nostri temi adesso è il rischio di specie, no? Cioè, che cosa stiamo facendo a questo pianeta? Cioè, dobbiamo cambiare rotta, no? E il cammino è un ottimo momento di riflessione, vedere altre vite, altre economie resistenti e, come si dice, less is more, cioè meno e di più, cioè imparare a essere parti, a portare poche cose perché non ne servono tante, cioè noi dobbiamo, cioè io sto parlando del pianeta Terra, degli abitanti del pianeta Terra, cambiare rotta. Io penso che l'esperienza del cammino dia a tante persone, anche quando torna a casa, questa idea, cioè che si può vivere in un altro modo e si può avere delle relazioni diverse tra le persone, e questa è una grande ricchezza dei territori, delle persone che resistono su questi territori in queste condizioni anche più difficili, e questa è la ricchezza che soprattutto trasmettono con il cammino. Questa è stata la mia fino a tutto il
grazie.
Prima di fare la figuraccia con Chiara, vi ricordo l'appuntamento di stasera, sempre qui, per la proiezione dei Villani di Daniele De Michele. È un'opera originale incentrata sulla cucina popolare. Prima della proiezione, Luca Tombesi, che è in sala e che saluto, intervisterà Raffaele Pozzi, che racconterà il progetto Terra Prospera a Collina di San Ginesio, la riscoperta di una filiera dal grano al pane all'interno di una relazione sociale. Alle ore 21, quindi ci troviamo qui. La proiezione dura 83 minuti, quindi poco più di 80 minuti, e penso che ne valga veramente la pena. Posso ricordare anche l'appuntamento conclusivo, visto che sono parte in causa, perché si lega anche a quello che diceva prima lei, no? Domenica, a chiusura della manifestazione, ci sarà una partita che è stata definita antirazzista tra la squadra locale di Fiastra e la mia squadra di calcio, che poi non è mia ma è un progetto molto articolato, che si chiama Save the Youth Montepacini. È una squadra formata per il 90% da ragazzi provenienti da vari paesi dell'Africa, o richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria. Si aggiungono, io faccio il giornalista, quindi non sono operatore SPRAR, c'è cioè Matteo, che è il capitano della squadra, che è in sala, e Matteo
è
anche
terremotato.
Matteo è uno degli operatori SPRAR, e non solo SPRAR, che fanno parte di questa realtà, e poi ci sono anche alcuni ragazzi disabili che hanno giocato con noi durante l'anno, non solo in allenamento ma anche in campionato. Mi piace adesso rimarcarlo, perché ho capito con ancora più lucidità perché Chiara ha insistito molto ad avere questo appuntamento. L'hai rimarcato tu prima dicendo che sostanzialmente bisogna guardare, no, anche a tutto il contesto e non soltanto a quello che è circoscritto al nostro essere comunità.